questa sera è la Torah, è il centro del Primo Testamento.
Prima parte, sono quattro parti in realtà, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma di farci da male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Buonasera a voi. Allora, la volta scorsa ci siamo un pochino addentrati nel tema, il concilio che ci rimette, ci dice di riprendere in mano le scritture. Volevo aggiungere anche il concilio che inizia un dialogo ecumenico e inizia anche un dialogo interreligioso e specificamente inizia un dialogo col mondo ebraico. Il dialogo col mondo ebraico ci rende più attenti anche alle loro letture e ci rende più attenti anche alla modalità con cui loro concepiscono la Bibbia, da cui dobbiamo imparare tante cose. Allora, io do dei criteri per leggere poi queste robe che avete lì. Allora, la prima cosa, quando io dico Bibbia, tenete presente che la parola Bibbia è nostra, è cristiana. Se invitassi più la Bibbia non dovrei parlare di Bibbia, se voglio essere corretto. Lui lo sa, va bene, sa cosa voglio dire, ma dovrei parlare di Tanakh. Perché la parola Biblia, è tipica del mondo degli ebrei di Alessandria d'Egitto, la Biblia, i libri, quella corrente dell'ebraismo che poi è stata accolta molto dai cristiani. Quando il Nuovo Testamento cita l'Antico Testamento, in almeno metà delle occasioni cita una traduzione che si chiama la 70, cioè quella Bibbia degli ebrei di Alessandria d'Egitto. Quindi capite che è una cosa particolare. Cosa vuol dire questo? Che il modo con cui strutturano la scrittura gli ebrei e il nostro modo sono due modi diversi. Il nostro lo conosciamo, ve lo dico in poche parole. Poi vediamo il loro e cerchiamo di cogliere alcune cose importanti anche per noi. Allora, io apro la mia Bibbia e cosa ci trovo dentro? Antico e Nuovo Testamento. Per noi il Nuovo Testamento, passa l'espressione, lo dico in modo forzato, esagerato, è commento dell'Antico alla luce del Cristo. Perché il Cristo commenta, è la verità delle scritture, non è solo il commento delle scritture, sono un commentatore. È la rivelazione della verità delle scritture. E ricordate lungo la strada di Emmaus che parlano con lui e comincia a parlare di ciò che dicevano di lui Mosè e i profeti di Samia, no? E così dopo viene ribadito nell'incontro con i dodici. Allora, quello che mi sembra interessante quindi è proprio che il nostro approccio alla Bibbia è Antico e Nuovo Testamento. Gli ebrei hanno Antico e Nuovo, no? Hanno solo quella parte che noi chiamiamo Antico, che loro non possono chiamare Antico, perché se lo chiamo Antico vuol dire che ha scritto Nuovo. Ma loro non hanno una rilettura, certo. E sono i testi talmudici, in particolare la Mishnah. La Mishnah vuol dire raddoppiamento della Torah. Quello che per noi è il Nuovo Testamento, per loro è la Mishnah, che per molti aspetti è più importante dell'Antico Testamento, se effettuate la Torah, va bene? Quindi, e poi vorrei anche ricordarvi che per gli ebrei la tradizione orale è più importante della stessa tradizione scritta. Quindi noi invece siamo più caraitici, siamo più vicini a quella posizione che dava un privilegio alle scritture, Gesù dava un privilegio alle scritture rispetto alla tradizione orale. È scritto, onorai tuo padre e tua madre, eccetera, ma voi per tradizione umana avete detto che è Corban, e così onorate tradizione umana e disprezzate il comandamento di Dio. Basterebbe un testo come questo per farvi capire che la posizione di Gesù è molto più attenta, diciamo, al testo scritto prima della tradizione orale. Quindi vedete come sono già le situazioni. Ovviamente gli ebrei, quella che noi chiamiamo Bibbia, è solo la prima parte, che non chiamano Antico Testamento, ma chiamano Tanakh. Dopo lo spiego. Com'è strutturata la mia Bibbia? Io lascio perdere il nuovo, altrimenti ci vorrebbe un altro corso, evidentemente. Si prende l'Antico Testamento strutturato in questo modo. Ho il Pentateuco, le cinque teche, i cinque libri, perché venivano messi, essendo dei rotoli, venivano messi in custodia, perché non venissero schiacciati. Dopo più tardi si faranno rotoli sempre più grandi. Oggi la Torah con i mezzi che hanno oggi, è una Torah integra, cioè da Genesi a Deuteronomio hai tutto il rotolo, ma quello nell'antichità era impossibile una cosa così, cioè non c'era nessun supporto materiale cartaceo che reggesse una cosa di questo tipo. Quindi venivano raccolte in cinque teche, in cinque rotoli, il Pentateuco, le cinque teche. Dopo abbiamo i cosiddetti libri storici, perché per noi l'importante è arrivare alle soglie di Cristo. Peraltro noi cattolici e gli ortodossi abbiamo anche alcuni testi che chiamiamo deuterocanonici, sono ispirati per noi, che non ci sono le Bibbie protestanti, come il Maccabeo per intenderci, e con il Maccabeo arriviamo a pochi decenni prima di Gesù. Quindi l'idea della storia, ciò che Dio ha fatto per la creazione, la liberazione, fino ad arrivare alle soglie della venuta di Gesù. Poi dopo abbiamo i libri sapienziali, dopo i libri sapienziali ciò per i cui parlano del nostro presente, quindi chiamiamo anche libri didattici. Anche lì abbiamo letto qualche libro scritto solo in greco, o che perlomeno a noi è giunto, è solo in greco, tra cui c'è bellissimo il Siracide con una vera summa dell'ebraismo, ma il nipote ha datato l'opera del nonno, doveva dire che l'opera era di Salomone, passava. Dice che ha trovato l'opera di Salomone, sai che adesso sapete che noi abbiamo trovato, no, si è ritrovato il testo ebraico del Siracide, da cui ha trovato il nipote. E noi abbiamo la presentazione del Siracide, che è bellissimo, da parte del nipote, ci ha fatto anche fatica, chiede scusa perché non tutte le parole dell'ebraico si riescono a rendere in greco, eccetera, eccetera. Sto leggendo il prologo, del libro del Siracide, che è bellissimo. E la vita della nostra Bibbia, io sto parlando della Bibbia cattolica, quella che abbiamo in mano noi. Questi sono i libri sapienziali, tra cui ovviamente noi iniziamo con Giobbe, perché è figura del Cristo, la sofferenza dell'innocente, poi gli mettiamo sulla bocca i salmi, eccetera, eccetera, e andiamo a fare tutta questa parte. L'ultima parte per noi sono i profeti, in cui mettiamo anche Daniele, chiamiamo quattro profeti maggiori più i profeti minori. Va bene? E l'ultimo di questi profeti è evidentemente per noi Malachia, come per gli ebrei. Però vedrete, Malachia finisce con una promessa che arriverà il giorno di Elia, no? Per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e facendo un dampino del Signore che venendo appunto non colpisca il paese con sterminio. Voi intuite che per i cristiani questa conclusione ti porta al ridosso del Nuovo Testamento. Ed Elia che deve venire, Gesù dice, è il battista. E Elia è già venuto della luna, ha fatto quello che volevano. Questo tipo di struttura della nostra Bibbia è una struttura cristologica. Cioè il centro per noi è Cristo, anche la forma in cui sono disposti i libri. Il canone della Bibbia cristiana, dopo quella cattolica c'è dentro anche quella ortodossa, abbiamo dentro anche più apocrifi, non apocrifi, patron deuterocanonici, che noi consideriamo ispirati, l'ho detto, però insomma è un po' più ciccia della Bibbia protestante per intenderci, ma la struttura è identica. Se ci fosse qui Gerolamo userebbe la Bibbia protestante, perché Gerolamo era per la Bibbia ebraica. Aveva una ragione lui a suo tempo, per non perdere la carne del Cristo. C'era in giro la gnosi, e se tu perdi le radici ebraiche, perdi la carne, perdi la storia, perdi l'umanità di Cristo. È chiaro? E quindi quella ebraica verità sta Gerolamo, grande Gerolamo, era così importante da questo dire che lui di per sé stava per il canone stretto, non quello largo. Tant'è vero che quando ad esempio Cromazio, l'altro non ricordo più, e due vescovi gli hanno chiesto di tradurre Tobia, lui l'ha tradotto, ma poi gli scrive una lettera di poco, dice di non fargli più richieste di questo tipo, che lui non ha tempo da perdere per loro, e l'ha fatto neanche per fare piacere ai vescovi, che a lui non gli interessa, ma per far dispiacere ai ragazzi. Cioè, questo è Gerolamo, il carattere da mettere come tu dice parroco, così vediamo come va, Dopo due giorni sei esattamente là dal cardinale a dire oh mio Dio, risolve il problema. Era così San Gerolamo, le pieghe che ha fatto con tutti. Gerolamo, il grande Gerolamo della traduzione della Bibbia dei testi originali al latino, meraviglioso, l'impresa, no? Lo conoscete, no? Ecco, chi non sapesse da lì in avanti deve saperlo. Quando la Chiesa a un certo punto non parla più greco a Roma, ma parla latino, ha bisogno del latino. C'era già una traduzione fatta probabilmente da più persone che correva già nel secondo secolo. Si chiama la Vetus Latina, traduzione un po' di forme, di qualità. Gerolamo riprese, lui è un grande letterato, è amante delle lettere, è tanto vero che ha una visione un giorno che il Signore gli dice, una specie di sogno, tu non es Christianus, tu es Ciceronianus, tu non sei un cristiano, tu ami Cicerone, non ami Cristo. Ed è, allora comincia la crisi, cioè ometto la mia competenza, anche linguistica, è tutto a servizio del Cristo, se no sono solo un ciceroniano, non un cristiano. Lui andò, pensate, a Betlemme, proprio a Betlemme, e vicino alla Natività ci sono le grotte di San Gerolamo, sono storiche, sono quelle lì, e sono piene devozioni, andò lì per essere nella terra di Gesù, capire meglio il Vangelo e tutto. E poi lui si era fatto amici dei rabbini che gli davano di notte i libri sacri ebraici, da cui lui traduceva, perché voleva tornare proprio alla radice, non tradurre dal greco al latino, cioè c'era già una traduzione in greco, sarebbe come se io per tradurre in italiano prendo una traduzione della Bibbia in inglese e dall'inglese passo all'italiano. E invece no, lui la fa direttamente proprio dall'ebraico. E poi ovviamente per il Nuovo Testamento va greco, certo. Quindi vedete che io. Però la nostra Bibbia, questa qui che ho, già nella sua forma è molto cristiana, bella così sia. Non solo perché c'è il Nuovo Testamento, il Nuovo Testamento è il Cristo, ma la forma della stessa Bibbia del Primo Testamento è una, pensate, è la storia della salvezza che mi porta ridosso di Gesù, che è il centro della salvezza, è lui il Salvatore, e poi da lui si riparte anche degli Apostoli, fino all'Apocalisse, no? Intuite? E poi il presente del credente, i libri didattici, in cui c'è il tuo Giobbe, il Salmo, il Cantico, Coelho, questi qui, i Proverbi e così via, e poi i profeti, e i profeti mi profetizzano il Cristo, partendo in particolare da Isaia, che è il profeta dove ci sono più testi messianici, va bene? Fino a giungere all'ultimo libro dei profeti, Malachia, che si conclude con questa, guardate, io ve lo leggo, lo faccio sempre come test con i miei alunni. Voi immaginate di avere in mano un evidenziatore, usate un evidenziatore celestino che ricorda un po' la bandiera di Israele, e uno giallo che ricorda la gloria del Cristo. Allora, sentite, ditemi con quale evidenziatore sottolineereste questa frase finale. Siamo al colofone, cioè la finale di Malachia. Tenete bene a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai solo re precetti e norme per tutto Israele. Che evidenziatore usate? Tenete bene a mente la Torah, la legge. Quindi userei l'evidenziatore? No, giallo. Sì, va bene. Poi vado avanti. Ecco, io invierò il profeta Elia, prima che giunga, il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisco la terra posta al mio. Che evidenziatore fareste? Giallo. Perché il tema arriva via e deve far trovare le persone preparate. Se voi leggete il brano dell'Annunciazione del Battista, Zaccaria, e al Battista si dice che lui dovrà ricondurre il cuore dei padri verso i figli, perché non dirà vivere del Signore, e preparare un popolo ben preparato, e presentare al Signore un popolo ben preparato, no? Il precursore deve preparare la condizione. Questo la nostra struttura dell'Antico Testamento è di questo tipo. Lo chiediamo all'Antico, o anche Primo Testamento, in relazione al Nuovo. Adesso immagino invece la struttura della Bibbia ebraica. Ora, con il concilio noi abbiamo iniziato un colloquio molto più intenso con l'ebraismo, e questo ci ha portato anche, non solo poi noi solo cattolici, ma anche gli evangelici, così via, gli ortodossi un po' meno. E, per tante ragioni, c'è un ritardo storico legato anche al fatto che vivono in paesi dove c'era il regime sovietico, il problema era ben altro in quei tempi. E voi dite che questo dialogo ha fecondato molto anche i nostri studi. E allora noi siamo diventati anche più attenti anche al loro modo di apprendere le scritture, ma non per diventare rabbini e rinunciare all'essere cristiani, ma per comprendere ciò che sta dietro. E del resto, io prendo il libro del Siracide, che io nella mia Bibbia cattolica, forse anche voi ambrosiani, se siete cattolici, lo resta bene. Che sarà battuta un po' per tutti i miei alunni, il mio alunno che è ambrosiano, che noi abbiamo alunni ambrosiani, essendo, no, bergamaschi, Abbiamo parlato un parocchio di Vito Ambrosiano, non dimenticare.
Allora,
così.
Allora, io prendo Siddhartha.
Abbiate pazienza, un secondo.
Il prologo di Siddhartha, che è quello fatto dal nipote, recita così. Quello che ha tradotto. Molti importanti insegnamenti ci sono dati nella legge. Dai profeti, cioè dalla legge, dai profeti e dagli altri scritti, per i quali è bene dar lode ad Israele quanto dottrina è sacra. Allora, dice la legge, i profeti, gli altri scritti. La struttura della Bibbia ebraica, guardate che la Bibbia, tutta la Bibbia ebraica è la nostra Bibbia, noi non abbiamo un solo versetto che ci manchi. Cioè nessuno si faccia l'idea che io non ho in mano, cioè la mia Bibbia non contiene la Bibbia ebraica, non manca un solo versetto, questo sia chiaro, ma la struttura, il modo di concepirla, il Tenat, loro la chiamano il Tenat, T come Torah, N come Nevi, che vuol dire profeti, e K come Ketuvim, che vuol dire scritti. Torah, Nevi, Ketuvim. Questo è molto importante per noi, ci aiuta a capire la natura del Primo Testamento. E quando Gesù parlava di Mosè, ciò che dicevano di lui, la legge, cioè Mosè, i profeti e i salmi, è questa struttura. Mosè è la legge, i profeti, i salmi sono gli scritti, no? I salmi è il libro più usato degli scritti. Va bene? Quindi se tu vuoi capire quella parte della nostra Bibbia, che è quella che a noi rimane più ostica, ed è oggetto di tanti luoghi comuni, e quando noi perdiamo essa, perdiamo la carne del Cristo, perdiamo tantissimo della scrittura, e diventiamo fondamentalmente gnostici, allora voi capite che capire questa struttura è interessante, vuol dire che l'Antico Testamento, è, nella concezione che avevano anche gli ebrei, era proprio questa, è la legge, i profeti, gli scritti. L'ebraismo di oggi, l'ebraismo rabbinico, mette al primo posto la legge, non solo perché viene per prima. La Bibbia ebraica oggi non ce l'ho più perché ce l'ho a Milano, ce l'ho, ma devo ritornare di nuovo di chiesa. Allora si parte dal fondo, ma comunque la prima parte, la legge, non è solo questa. Immaginate che io abbia qui tre libri. Qui c'è la legge, qui c'è un altro libro che ci sono i profeti, e qui c'è un altro libro che sono gli scritti. Come li metto? Io farò una fila di libri. Se sono un buon osservante, come metto questa fila di libri? No, non si permetta di non sapere. Se vuole essere un ebreo osservante, l'anno, cioè, la signora si era già allarmata, dice che io faccio, come faccio? Lo chiedete a Don Claudio. Allora, attenzione!
Sotto la legge.
No, la legge è il primo posto. Ah sì, la legge. Certo, la prima cosa che lei deve prendere in mano subito è la legge. Sotto i profeti, sotto gli scritti. Anche la posizione che immaginava io, la prima cosa che vedi è la legge. La legge, i profeti, gli scritti. Immaginate di essere in sinagoga, sapete che c'è una specie di arca che è un po' come il nostro tabernacolo. Lì dentro cosa trovate? O la Bibbia? No, io voglio saperlo, perché adesso no. O uno o l'altro. Solo la Torah. Non la scrittura. Non rispondetemi le scritture. Mi dite solo la Torah nell'arca. Nell'arca c'è solo la Torah. Poi ci sono anche altri scritti, sono altri libri, adesso i profeti e gli scritti, certamente. Peraltro la Torah la trovate nella non vocalizzata, senza vocali, è ovviamente proprio il testo consonantico come deve essere. Va bene? Il rotolo, che peraltro si apre, tu non puoi toccarlo col dito, hanno quella mano di argento, no, con cui leggono, evitandoli, perché non dimenticate che poi questo libro chiede ovviamente che tu abbia purificato le mani prima di toccarlo, e poi che tu lo abbia purificato. Perché? Perché dice il nome di Dio, e si dice allora il libro che sporca le mani, non le sporca le mani nel senso, cioè che non ti lascia uguale come l'hai toccato,
quando gli ebrei dovevano decidere se un libro entrava o non entrava nel canone, l'espressione è sporco o non sporca le mani. Se le sporca nel canone, se non le sporca è indifferente il libro. Non è un libro indifferente. A parte come ebreo osservante, non ti pronuncia mai il santo nome, anch'io non lo sentirete mai, non si permette neanche di dire nome, dice, il Adonai, come dico io, ma Hashem. Hashem è il mio pastore, non manco di nulla. Il nome è il mio pastore, non manco di nulla, così. Se sono in sinagoga diranno Adonai il mio pastore, ma il santo nome non si pronuncia. Allora, lo stesso nome Dio generico, un ebreo osservante scrive D-I-O. Perché se dovesse cadere per caso un foglio, c'è scritto il nome, Dio, pure generico, non il santo nome, sarebbe una cosa grave, di dare idea. Allora, torniamo alla Torah, al Tenaccio. Torah, profeti scritti. Allora, la cosa più significativa è questa, la Torah è uguale, come il nostro Pentateuco. I profeti, quelli che noi chiamiamo libri storici, che vanno a Giosuè come libro dei re, diciamo i profeti anteriori, perché per loro sono testi profetici, in quanto sono una lettura profetica della storia, una lettura alla luce della parola di Dio della storia, e hanno ragione, i Nevi'im anteriori, poi vengono i Nevi'im posteriori, quattro libri dei profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, i 12 profeti, un libro solo, come del resto anche nelle nostre edizioni. Se voi andate a vedere le edizioni anche della Vulgata, quelle antiche, i 12 profeti, i 12 profeti, i 12 profeti. D'accordo? Cioè, il libro diviso in 12 capitoli all'interno, sono i vari, da Osea fino a Malachia, quelli più brevi, più lunghi, non importa, ma sono fatti loro. 5 libri della Torah, 4 dei profeti anteriori, 4 profeti posteriori, poi ci sono gli altri scritti in cui c'è detto di tutto. Dai Salmi, a Giobbe, a Proverbi, a Daniele, perché per loro è uno scritto, giustamente, fino al libro di Cronache. Sapete come finisce la Bibbia ebraica? Finisce con Cronache. Perché l'ultima frase di Cronache dice, dopo che c'è stato l'edito di Ciro, si può tornare a Gerusalemme, se uno eccetera eccetera, il Signore sia con lui e parte e salga. Cioè, saliamo a Gerusalemme. Si chiude con la prospettiva del ritorno. Un po' sionista la prospettiva, e questo è la disposizione della Bibbia ebraica attuale. Va bene? Però questo non vi serve molto, perché sapere che un libro viene prima o viene dopo non vi cambia la vita. Invece, posso dirvi, tenendo presente il nucleo di queste tre grandi ripartizioni, capire innanzitutto quali sono i grandi punti di forza della Bibbia, che sono quasi, attenzione perché sono anche i nostri, non è che queste cose noi le studiamo, le accogliamo e poi le rileggiamo nella luce del Cristo. Ma allora, comincio col primo nucleo, la Torah, i primi 5 libri. Va bene? Allora, i primi 5 libri, da Genesi, quindi da Bereshit, a Devarim, a Deuteronomio, di che cosa parlano? Qual è il centro di questi libri? E quando io voglio aprire un libro, molto se è un po' voluminoso, vado a cercare l'indice. L'indice, il sommario, mi dà la ricapitolazione degli argomenti. Si fa così, no? Per muoversi. Così, se io ad esempio prendo il Deuteronomio è come una ricapitolazione di quello che si è detto prima, non è una ripetizione, è un modo di riflettere su quello che sia stato raccontato di approfondirlo. Tanto è vero che è l'ultimo giorno della vita di Mosè, è il libro più importante della Bibbia nel Deuteronomio, questo sia chiaro. Ma voi dite che l'altro è il libro più importante. Quindi uno che pensa di conoscere l'Antico Testamento, non è il Deuteronomio, non lo conosce. Abbia l'umiltà di dire non lo conosco. Se non ho in mano la chiave, perché sarebbe come uno che dice sono entrato in casa, se non gli manca l'ultima chiave decisiva per aprire la porta d'ingresso, è entrato solo nei cancelli. Voglio dire questo perché il Deuteronomio è veramente la ricapitolazione di tutta la Torah che si raddoppia e riflette, ad esempio, non ti dice solo le leggi, non ti dice che senso ha la legge, non ti dice solo che devi amare Dio, ma che senso ha l'amare Dio. Mi sono spiegato? Il Deuteronomio è un libro preziosissimo. Allora, se io prendo il Deuteronomio e leggo questo testo, io ho praticamente il nucleo fondamentale della Torah. Poi vi faccio un po' di problemi. Scopo mio in questa sera non di farvi sapere un sacco di cose, ma di mettervi un po' di pucci, di farvi vedere voglia di approfondire. Allora, sono il capitolo 26. Sta per finire la parte legislativa del Deuteronomio. Sta per finire. Quando sarai entrato nella terra che il Signore tuo Dio ti dà in eredità e la possederai, e là ti sarai stabilito, prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo, la terra raccolti nella terra che il Signore tuo Dio ti dà, e le metterai in una cesta e andrai al luogo dove il Signore tuo Dio avrà scelto di porre il suo nome. Il tempio è il luogo della dimora del nome. Il Signore ha posto il suo scelto. Attenzione. Ti presenterai al Cohen, sacerdote, in carica in quei giorni e gli dirà: io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nella terra che il Signore ha giurato di dare ai nostri padri. Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani, le deporrà davanti all'altare, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore. E adesso le diciamo insieme. Credo in un solo Dio, un Padre, un Dio te. Avanti. Bravo. Allora, cosa diranno loro? Non ti diranno certo credo in un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, se no non ti diranno. Allora, sentiamo. Cioè, pronuncia la sua professione di fede, sentitela breve, che è questa. Mio padre era un arameo errante, sceso in Egitto, distette come un forestiero con poca gente, e diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono, ci imposero una dura schiavitù, e allora gridammo al Dio dei nostri padri, al Signore, e il Signore ascoltò la nostra voce, come tutte le volte che c'è il Signore vuol dire che c'è il Santo Nome, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria, la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente, con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo, ci diede questa terra dove scorre l'arca miele. Ecco, io oggi presento i frutti del suolo che tu, Signore mio Dio, mi hai dato. Poi dice che prenderai la cesta, le porrai l'altare, eccetera. Questo è un credo formulato nel momento dell'offerta delle primizie al tempio, e ti dice il nucleo della Torah. Il nucleo della Torah comincia, dice mio padre, della mia avanti, i patriarchi, centrale è l'esodo, cioè l'oppressione è l'esodo, quindi l'esperienza dell'Egitto, con la schiavitù e la liberazione, e poi è veramente importante il cammino nel deserto e l'arrivo nella terra. Voi direte la parola alleanza non c'è, ma c'è dentro la parola tuo Dio, mio Dio, che non vuol dire il possesso, il Dio non te lo sei comprato, è il tuo Dio, il mio Dio, perché si è alleato con te, con me, così, il nostro Dio. Chiaro? Il possessivo, mio, tuo, suo, suppone il legame di diritto, cioè il legame di alleanza. Questo è un alluso biblico. Allora, non è che tu vai in tasca di Dio, assolutamente, ma in quanto sei legato a lui da una diritto, allora sei, lui è il tuo Dio, tu sei il suo popolo, il suo fedele. Va bene? Questo è il nucleo centrale della Torah. Io è subito butto di un'idea. E la creazione è centrale o no? Centrale vuol dire che si trova in mezzo alle pagine del cielo, cioè una cosa può essere centrale anche alla prima pagina, cioè intendo fondamentale o no? Sì o no? No. Eh sì, poco l'ho fatto, perché se vi faccio una domanda è per farvi una trappola, non voglio male. Allora, attenzione, vi provoco apposta. Non che Israele ha inventato, cioè non gli interessa la creazione, ma il tema della creazione per Israele per molto tempo resta secondario. Perché immaginate che voi siete gli altri popoli, voi continuavate a parlare di quelle robe lì della nascita del mondo, che poi diventava la nascita del mondo, la nascita degli dei, eccetera, eccetera, tutte queste mitologie e così via. Israele è estremamente cauto. Non perché non crede alla creazione, ma non è certo della sua. Che Dio sia creatore, mi interessa che non c'è creatore. Mi interessa che sia il liberatore. E che sia il Dio che cammina con me. E che mi dà la terra, cioè mi dà un senso per vivere. Questo mi interessa. Dopo, durante l'esilio, si recupererà anche nel contrasto con gli altri popoli il tema della creazione. Che c'era nella sua abbozzato e secondario. Va bene?
È come immaginate, se voi a casa normalmente mangiate riso, può anche succedere che una volta mangiate gli gnocchi. Se gli gnocchi mangiate una volta all'anno, non potete dire che è il piatto fondamentale. No, no. Sì, mangiamo anche gli gnocchi una volta all'anno. Allora, il piatto fondamentale è l'avventura esotica, diciamo, non solo del libro dell'Esodo. È tutto questo che significa presenza d'Egitto, uscita dall'Egitto, cammino del deserto, ingresso nella terra. Questo è certo. La creazione diventa un motivo che viene recuperato. E ne parla molto la Bibbia allora? Sì o no? No. Potete vedere le prime due pagine, ma cosa sono due pagine? Rispetto ai miti, ad esempio, ugaritici o l'altro, che dedicano miti interi all'origine del mondo, alle teogonie e alle cosmogonie. Cioè, estremamente sobrio l'autore di Dio. Volutamente. E attenzione, che il modo con cui viene parlato, si parla della creazione, è alla luce della liberazione. Se no la creazione è una cattiva. È un cattivo scherzo. Fermatevi un minuto, solo una parentesi, ma apro una specie di finestra che vi aiuta a capire. La città di Giovanni del Nuovo Testamento, non lo conosco. Sì, in questo momento non voglio conoscerlo, stiamo ragionando sull'antico. Le immagini che è. In questo momento, non perché non sia importante, signore Giovanni, interessantissima la lettura giovannea, ma sto dicendo, certo, Giovanni poi la legge alla luce di Cristo. Sì, però guardi che Giovanni poi, il tema che a Giovanni prima, non è la prima creazione, è la nuova creazione. La nuova creazione, non la prima. In Giovanni, che non è l'Antico Testamento. Allora, stiamo parlando dell'Antico. Se io prendo le prime due pagine dell'Antico, sono in realtà una rilettura della creazione alla luce dell'evento della salvezza. Non a caso si dice che tutto è buono, è buono, è buono, è buono, è buono. Vi è chiaro? E ci sono questi sette tovo, sette cose che funzionano, che sono buone. Quando arriva poi la creazione dell'uomo e della donna, dice che è la cosa molto buona, se vuole anche bello, perché il buono e il bello si confondono lì. Ma basterebbe tempo di far capire questo. Ad esempio al Torino c'è un è custodito un papiro di Menfi, della teologia menfitica, ha pubblicato negli anni 80. Vi dico uno solo. La creazione è questa, l'occhio del Dio si allontana da Dio attraverso gli eoni, i mondi. Poi l'occhio torna a Dio. E l'occhio del Dio piange. Dall'occhio del Dio, dalle lacrime dell'occhio del Dio, sono nati gli uomini. Siamo nati noi, siamo lacrime degli dèi. Viene intuito benissimo, la creazione non è buona. Se uno leggesse Gilgamesh, le grandi epopee. Ma signora, che lei. Ma non mi interessa, signore, che siamo stati amati, adesso stiamo cercando di capire la Bibbia. Non sia progetta, cioè, non dobbiamo difendere niente, nessuno. La Bibbia si difende da sola. Sto solo facendo capire che loro hanno pensato alla creazione. Chi diceva che erano amati? Perché hanno sperimentato l'esodo. Se no, a volte la creazione è una grande fregatura. Come dice ad esempio quello di Gilgamesh, la grandissima cultura mesopotamica che faceva le scarpe a Israele, cos'era Israele? Era Pessano poco più, cioè non prendete un bel ragazzo che volete che sia Pessano. Allora dietro la provocazione, intuite, pensate quello di Gilgamesh, questo qui e fa tutto questo suo viaggio alla ricerca del segreto dell'immortalità. Per scoprire, in realtà tutto comincia quando la dea gli fa morire l'amico Enkidu. E allora per scoprire questo segreto fa questa attraversata, giunge fino al paese d'Occidente, là dove Utnapishti, che è l'eroe mesopotamico, e il Noè mesopotamico, è scampato al diluvio, gli racconta la storia del diluvio e tutto il resto, e gli dà il segreto dell'immortalità, che vuol dire cercare di non dormire 7 giorni e 7 notti, stanco com'è dorme 7 giorni e 7 notti, quando si sveglia capisce, non c'è più bisogno. Se non saremo neanche in grado di dominare la fatica e il sonno, come domineremo la morte? Allora dice, quando gli dei creato gli uomini, per sé ha tenuto la vita, a noi ha regalato la morte. Nella stanza di ogni uomo,
non dorme lui e sua moglie solo, se dorme sempre in tre. E certo, i due è la morte, e mozzo. E avanti di questo, capite che botta, no? E poi chiede almeno danni, almeno di non invecchiare, cioè che bello, allora, si muore, ma almeno rimaniamo giovani, cioè a un certo punto si muore, ma restate giovani, non si tira indietro con la vecchiaia e tutto. E invece il serpente è salito dagli abissi, gli ruba la pianta dell'eterna giovinezza e così torna a casa, niente. Questo è succo dalla storia, è diventato un grande testo mesopotamico, uno dei testi, dà l'idea di due mondi diversi, vedere la creazione nella prospettiva buia di quei popoli, vedere una prospettiva di un Dio, adesso qui recupero quello che lei dice, che è vero, Dio ha amato il suo popolo, ma come fa Dio, il popolo a sapere che Dio l'ha amato? Nell'esperienza esotica. L'esperienza dell'essere, non è quello. Che sarà un uscire dall'Egitto, un entrare nella terra, e il tempo del cammino. Il libro che più di tutti dà attenzione al cammino, Saggio Solomon riflette sull'aspetto teologico, il libro che riempie gli episodi del cammino sarà il libro dei numeri. A metà del cammino c'è il Levitico, che non è concreti per gli Leviti. L'espressione Levitico è un po' infelice, è molto più felice per l'ebraica, Vaikra, e Dio chiamò, perché inizia così la prima parola, ed è una chiamata di Israele ad essere il popolo del culto, il popolo del servizio divino. Quelle cose non sono solo per i Leviti, sono per tutti. Da parentesi, gli ebrei cominciano a far leggere i loro bambini, da loro comincia a leggere la Bibbia dal Levitico, perché il libro delle cose pure e sante si parte da lì. Allora, vi è chiaro? All'interno di questo, non sto cercando quindi l'amore di Dio, ma è stato quello che gli ha permesso di recuperare il tema della creazione, altrimenti era vivo. E lo fa in un modo speciale, cioè a un certo punto col tema della trascendenza. C'è tutto un lavoro, grosso, che succede. Ed è soprattutto durante l'esilio che questo qui emerge. Leggete il Deutero Isaia, il secondo Isaia, la seconda parte di Isaia, vuol dire il secondo Isaia. Dal capitolo, io direi dal capitolo non 40, si comincia prima, dal capitolo 34 al 55. Allora, si comincia prima perché i manoscritti di Qumran mostrano chiaramente che si comincia lì. Non si comincia più col 40, si comincia col 34. È chiarissimo il manoscritto. C'è quel salto di tre righe, una cosa ancora. E arrivo dunque, ma questa finalità che cosa? Il Signore ci ha liberato e ci ha condotto nella terra per che cosa? Per essere il suo popolo, per essere il popolo dell'alleanza. Ecco l'altro tema che è decisivo, collegato non si può sciogliere, è come due facce della stessa medaglia: l'epopea della liberazione fino al dono della terra, l'alleanza. E allora ecco la centralità di quei testi dove trovate nel Deuteronomio, in Esodo, si arriva al Sinai, c'è il dono della legge, il dono dell'alleanza, e poi tutto ciò che è legato adesso, e finché non si dovrà ripartire da lì e ricominciare il cammino. Purtroppo il popolo arriverà poi ai sogni della terra, si arresterà per 38 anni. Ma il tema centrale è dell'alleanza. Quindi il Signore ci ha liberati per servirlo. Se Dio non vuole farli da schiavi, ma per entrare in quella relazione che è la verità. Quindi credo che questo sia il nucleo forte della Torah. Questo nucleo forte poi ha plasmato altre tradizioni, da quelle patriarcali, sono state recuperate, a tradizioni come quelle, ricordate la figura di Giuseppe. Giuseppe è un po' metà tra i patriarchi e le storie dell'Esodo. È una novella molto bella quella di Giuseppe. E poi, appunto, la prima parte, i primi 11 capitoli, questa specie di pre-istoria, prima della storia che comincia con Adamo, con Abramo, questa riflessione sulle origini, partendo dall'esperienza esotica, dalla fede esotica. Questo è molto importante. La creazione è già un esodo, la creazione è in vista della liberazione, della libertà. Peraltro Dio crea separando le cose, creando spazi per la libertà. Tutto il percorso. Non so se sono riuscito a dire in che cosa consiste il nucleo della Torah. Dopo ci sono, attorno a questo nucleo ci sono tantissimi altri temi che si correlano, però non dobbiamo mai perdere di vista questo elemento, no? Allora io lo sintetizzerei anche con un altro passaggio, vado al Sinai, siamo arrivati al monte, dopo che il popolo è uscito dall'Egitto, e leggo questa proposta che Dio fa al suo popolo. Sentite, Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte. Questo è molto interessante, è Mosè che sale ed è Dio che lo chiama. Questo, l'incontro avviene per le due iniziative, cioè per le due libertà, la libertà di Mosè di salire, la libertà di Dio di chiamarlo. Se Mosè salisse senza essere chiamato sarebbe soltanto affronto, sarebbe protervia, è chiaro? E se il Signore chiamasse e Mosè non salisse, evidentemente sarebbe una delle tante chiamate che il popolo non ha ascoltato. Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai ai figli di Israele: voi stessi avete visto ciò che ho fatto all'Egitto. Qui è tutto il tema della liberazione. Come vi ho sollevato sulla mandattila. E questo è il tema dell'amore, che è il Deuteronomio che dice: il viaggio nel deserto non è mica stato un viaggio. È come uno che dice: sono andato sul Monte Rosso. Eh sì, c'è una teleferica, se non ci vado perché lo sbalzo lì mi fa morire. Però, insomma, tutti capaci di andare così. Ecco, mi sono spiegato, anche Israele ha fatto il viaggio nel deserto. È un termine molto serio, Cioè, sollevato su anni di aria. E vi ho fatti venire fino a me. Cioè, tutto lo scopo di questo è di incontrarvi, di farmi incontrare e di incontrare voi. Al centro della proposta. Allora, se darete ascolto alla mia voce, se ascolterete davvero la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete, guardate, questo è molto bello, ascolto della voce, che in realtà è un obbedire sul serio, in ebraico ascolterete, cioè ci metti tutta la passione, e poi custodirete la mia alleanza, come custodirete è un osservare, ma anche custodire quella cosa preziosa, non basta osservare le cose. Io posso anche osservare i comandamenti di Dio, ma non dipende di prezioso, che è una questione. E costruirete la mia alleanza, voi sarete, dice tre cose, sarete per me un regno di sacerdoti, cioè come i sacerdoti sono miei in modo particolare, voi sarete miei in modo speciale. Allo stesso modo, sarete per me una proprietà speciale, una seduta, sarete per me una nazione santa. La proprietà speciale è una cosa che, ad esempio, anche nel Nuovo Testamento, quando lui dice: il buon pastore conosce le sue pecore. Immaginate che io faccia, ad esempio, il bocchero, cioè il baccaio, cioè quello che come si chiama i nostri pastori in montagna con le...
Mandriani.
I mandriani, ecco, stavo il bocchero e il mandriano, scusate. No, perché stavamo studiando Amos e un bocchero. Allora, mandriano. Allora, se voi sarete io sono mandriano, magari ho 200 mucche mie, però ce n'ho altre 200 che mi avete dato a voi da portare all'alpeggio durante l'estate. Tutte sono della mia madre, perché devo provvedere ad esse, ma poi di questa madre ce ne sono 200 che sono in modo speciale, totalmente quelle sono la mia seconda. Voi siete miei. Guardate come ha espresso l'essenza dell'incontro. Ho fatto di tutto per incontrarvi, vi ho liberato, vi ho portato sulla didattica, vi ho condotto l'incontro con me. Se tu accetti la mia offerta, la mia voce, cioè se mi ascolti davvero, ascolti me, e costruisci la danza di me, cioè questo patto che hai con me, qual è la promessa che ti faccio? Di essere mio. Sarai mio come un popolo di sacerdoti, come sedullà, proprietà speciale, come nazione santa. Perché il bene più profondo è essere solo. Cioè, non so se sono riuscito a spiegare, basterebbe questo testo per capire l'animo profondo che impregna la Torah. L'avventura del Dio che si cerca un popolo per farlo suo, ma non perché e l'orizzonte non è solo per il popolo, in realtà l'orizzonte ultimo rimane il mondo, perché Dio prende il mondo. Ma uno può, io voglio bene a tutti, va bene. Voglio bene a tutti. C'ho mia madre anziana, non faccio così, ci mancherebbe quella. Io voglio bene a tutti, mia madre anziana, voglio bene anche a lei. Cosa fai? E non vado a trovarla ogni tanto, se sarà meglio andare a trovarla di più, se voglio bene a tutti. Cioè, l'amore particolare dell'elezione non esclude questo orizzonte universale, ma lo rende concreto, se no è generico, se no è vuoto. Don Claudio può dire, Don Fulgente, quello che volete voi. È il Gaudenzio, ti avevo fatto dalla gioia al fulgore, vedete. Allora, sono consiglieri di Senati. Voi dite, io amo la Chiesa. Sì, va bene, ma come si manifesta il vostro amore per la Chiesa? Se non è l'amore per queste comunità che sono rivelate, perché passa attraverso questo amore concreto. Se non quello generico, l'amore di Dio per questa umanità, per le sue creature, passa attraverso l'esperienza di quell'amore concreto di quel popolo che non è il migliore, anzi dice che è di testa dura, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il nucleo della Torah. Adesso, la Torah è là. Scusate, dove finisce la Torah? E certo, dice con Deuteronomio. Ma dove Mosè è? Sapete che Deuteronomio è posto sulla bocca di Mosè. Sono quattro discorsi sulla bocca di Mosè l'ultimo giorno della sua vita, un venerdì. Il venerdì prima del suo sabato e carico. Dove lo pronuncia? Al di qua del Giordano o al di là del Giordano?
Al di qua.
No, no, non ho sentito proprio, non ho sentito.
Anche
qua, allora non ci siamo. No, non ci siamo. Quindi non gli dai la comunione per tre giorni, eh? Allora, attenzione, lo faccio apposta. Al di là del Giordano, al di qua, immagino, ecco, al di qua siete voi, al di qua è la nostra storia. Che è fatta di peccato, di grazia, la terra la prendi, la riconquisti, la perdi di nuovo, vai in esilio, ci ritorni, eccetera. Questo non è il fondamento, sono le nostre ricerche. Il fondamento sta di qui, al di qua al di là del Giordano, oltre lo Yarden, dice proprio così, oltre lo Yarden, oltre il Giordano, là nelle steppe di Moab. Chi dovrà attraversare lo Yarden è Giosuè ed entri nel presente. Cioè, questa è la Torah, è il fondamento, questo non deve cambiare. Sarebbero quelli della Costituzione, i primi articoli della Costituzione, quelli sono i fondamentali, non li puoi cambiare. Poi decidere, prescindendo da sì o da no, io ho le mie opinioni, ma però quelli non li puoi cambiare, potrai cambiare questi. Va bene? Questa è la Torah è il fondamento. Ecco perché Israele in questo senso lo mette al centro, ma anche per noi, eh? Anche per noi. Il centro è Cristo, evidentemente, ma Cristo è il compimento della Torah, non è l'annullamento, eh? La Torah non è finita con il Cristo, la Torah ha trovato il suo compimento. Non cadrà uno iota un apice della legge, dice. Non sono venuto ad abolire, ma compiere. La verità ultima di quello che è il fondamento. Va bene? Adesso andiamo al di lì, cioè dove siete voi. Andiamo nella storia. E sono i profeti che entrano nel presente di Israele. Il compito dei profeti è portare la Torah, non tanto il libro, perché il libro non c'era ancora, ma la sostanza della Torah, intuite bene? La sostanza della Torah, questo annuncio su Dio, che libera, che ci dà la sua legge e ci vuole solo le arti, eccetera. Bene, portare la sostanza della Torah nel presente del popolo. Questo fa il profeta. Quindi è la Torah che si cala nel presente. E il presente è fatto di quelle condizioni concrete. Ognuno ha il suo presente, quelli di due secoli fa, il loro presente erano le loro condizioni. Noi sono quelli che conosciamo adesso, quelli di 30 anni fa, quando eravamo quelli della mia età, anche sono tanti di voi, e ci ricordiamo per le coordinate, va bene, ci siamo, no? Allora, questo è molto interessante, il profeta è un uomo che non è colui che annuncia il futuro, questo lo sapete bene, i testi profetici, ci sono anche testi che annunciano il futuro, sono pochi. Normalmente leggono il presente nella luce della volontà di Dio, questo fa il profeta. I testi profetici, gli otto testi profetici, Giosuè, Giudici, Primo e Secondo Samuele, che poi dividiamo in due per ragioni di lunghezza, è stato diviso in due rotoli, no, evidentemente, e Primo e Secondo Libro dei Re, a 70 li chiamiamo a Primo, al Secondo, Terzo, Quarto Libro dei Re, che è uguale. Questi quattro libri, più, sì, quattro, perché se Giosuè, se Primo e Secondo Samuele considera uno, e Primo e Secondo Re considera uno, come contavano i padri, li contavano come quattro libri, non come sei. Più gli altri quattro, Isaia, Geremia, Ezechiele e i dodici profeti, i dodici fanno un libro solo, questi otto testi profetici, sono una lettura, sono una lettura delle vicende di Israele alla luce della volontà di Dio, evidentemente una lettura che il profeta non fa perché è un bravo critico, è andato a studiare sociologia alla scuola di Trento, è andato a studiare con Horkheimer e Marcuse, quelli che ai nostri tempi si conoscevano, e va bene, siamo un pochino datati ormai, come vedete anche in questi esempi, l'età non si può tradire, e quello che loro fanno è questo calare la Torah nel presente. Adesso voi direte, fammi un esempio. Un esempio è il profeta è chiamato a vedere, ad esempio, come funziona il culto. Ah, il culto va benissimo, tutto funziona. Poi va fuori del tempio e vede che si uccide, si spergiura, si commette adulterio, si seguono indovini chiromantico, queste rapie e necromantico, quello che volete, si uccide anche, si ruba, tutte queste cose. E cosa dire? È profeta. Ma la volontà di Dio, ricordate, dice comandamenti. Profeta ti dice no, questo culto qui non va bene. Voi avete fatto l'esempio di questo tempio su cui è stato invocato il mio nome, ne avete fatto una spelonca di un covo di ladri. Sì, che coraggio, perché loro vogliono ammazzare. Vuole ammazzare Geremia, come succede a Gesù, perché uno delle accuse che fanno ha detto che distrugge il tempio. Ma ne ha perdonata questa del tempio. Ma voi leggete Geremia, voi capite che la volontà di Dio entra nel presente e giudica il presente. Ad esempio, il primo compito del profeta è proprio questo di smascherare le cose, di togliere quella patina di apparenza, di andare a fondo. E allora quando ad esempio tutti si sentono sicuri e così via, molte volte il profeta dirà: guardate che non siamo per niente sicuri, vi illudete di sicurezze che non ci sono, anzi sono idolatriche. Quando invece ad esempio il popolo sta disperato che non ci crede più, il profeta comincerà a parlare di speranza, lo parlerà anche di un futuro. Ma questo lo fa perché è radicato in quell'esperienza di quel Dio dell'esodo. Certamente un Dio che amo, un Dio che usa misericordia. In nome di quel Dio legge la vita presente. Adesso passo un ulteriore. Il profeta non lo fa per iniziativa sua, queste le cose da tenere presente, ma perché è preso dalla ruota Adonai, perché è afferrato dallo Spirito di Dio. E anche se non c'è la parola presa dallo Spirito, ad esempio, fu su di me la mano del Signore, questa mano del Signore è l'equivalente dello Spirito, cioè mi ha preso. Amos ad esempio dice: il Signore mi ha preso mentre seguivo il gregge, io non va caro. Un pungitore di sicomori, che si fumano, in questo modo si ossidano, si possono portare da mangiare gli animali. Pungitore di sicomori, e di un tenuta regale, chiaramente, e pastore di armenti, quindi aveva una bella posizione per l'antichità. Ma il Signore mi prese mentre seguivo il gregge e mi disse: vai, profetizza. Cioè, il profeta non diventa profeta perché ha studiato, perché è andato a scuola di profezia o meno. Il profeta ritiene che l'origine sia sempre in Dio ed è afferrato dal pathos di Dio. Questa è una cosa importante. Usa una parola che usa un ebreo, Abraham Heschel, un rabbino filosofo così, una grossa personalità. E lui dice: il Dio della Bibbia, soprattutto per il profeta, è il Dio del pathos. È il Dio che partecipa intimamente alle vicende di questa umanità. Soffre per ciò che questa umanità soffre. Gioisce per ciò di cui essa gioisce. È deluso e costernato vedendola, ad esempio, correre dietro alle vanità e diventare inconsistente. Si arrabbia, piange. Voi direte: ma sono antropomorfismi. Sono antropomorfismi che si arrestano di fronte a un mistero che è molto più grande del mio linguaggio. Il mio linguaggio dice molto meno di quello che Dio è. Mi sono spiegato cosa intendo? Questo è il Dio dei profeti. I profeti comunicano al popolo questo: senti, come vede Dio le cose in questo modo, il vostro stile di vita? Cosa da dirvi lui adesso in questo, rispetto a quello che ha fatto per voi, che conoscete? Adesso entriamo, salutiamo chi siete voi. Quindi è chiaro che molti di questi discorsi saranno di giudizio, saranno di accuse, saranno denunce, smascheramento dell'ingiustizia, no? che si macchia continuamente, però ci saranno anche altre parti. Quando un popolo è scoraggiato, gli dà la speranza. Quando un popolo è demotivato, lo rimotiva. Quando un popolo non vede più la luce, diventa un'esperienza di luce. Questo è il profeta. Quindi, afferrato da Dio, dal suo spirito, anche se non c'è la parola spirito, comunque è l'evento, e viene, per così dire, preso e fatto partecipi di questo sommo interesse di Dio per la storia. Sono testi che io trovo interessantissimi. Due o tre passaggi sono. Vi dico delle frasi. Un colomino. Che male ti ha fatto? In che cosa ti ha provocato? Provocato vuol dire che ti ho portato al punto che tu mi deduci in tribunale, Cioè andiamo per giudici, avvocati e giudici. Quindi la cosa è andata per le brutte. In che cosa ti ha provocato? Mi dai risposta. E forse perché ti ha fatto uscire dall'Egitto di tanti così. E forse perché ti ho dato questa terra, eccetera. Che mi tratti così, dimmi perché. Non so se voi fate la lamentazione del Signore e del Santo, nel rito latino ci sono le lamentazioni del Signore, sono frasi tratte dalla Bibbia, dei profeti. Oppure, che cosa devo portare per te, Efraim? Che cosa devo fare per te, Giuda, che non abbia ancora fatto? Cosa posso fare prendendo il mio poco così? Non sa cosa avere in tasca. Prendo Geremia lì, ma lo commentavo quest'oggi, Geremia, con gli studenti in facoltà. Ma quale favore, quale ingiustizia ha trovato in me i vostri padri per allontanarsi da me per seguire i miei vuoti? Cosa ha trovato di sbagliato? Com'è che i sacerdoti stessi non si sono neanche domandati dove essere? Cosa ha sbagliato? E lo stesso testo ti diceva: io ti avevo piantato come vite scelta, Geremia. Perché non sei diventato una vigna bastarda? Bastardita. Cosa è successo? Cioè, mi sono chiamato così intendo. Quindi, è il giorno del pathos. Io ricordo, se mi credete, ricordo una volta, io da 40 anni seguo un gruppo di preghiera carismatico, da sempre, da quando sono diventato qui. E per voi centrare la scrittura. È stata una bella avventura. Quell'anno lì dovevamo scegliere il pastorale, cioè il gruppo di fratelli che si prendessero carica degli altri, ma per una giornata, per l'altra, per l'altra, tutti gnini, e trovavamo tutti sotto impiego chi pensavano gli altri. Comodo, no? Chi pensano gli altri. Insomma, non si arrivava dunque. Leggiamo il testo ancora in Geremia, quando dice, il Signore dice, io mi metterò l'anima, mi ci verrò là. E il mio occhio sarà, capitolo 13 di Geremia, e il mio occhio sarà pieno di lacrime. Perché il mio occhio vedrà il gregge del Signore disperso. Sapete che la gente ha cominciato a dire, ma stavo davvero facendo piangere il Signore? Se dico, sembrerebbe di sì. Queste cose perché la scritta è solo per Geremia. Cioè, vedo un gregge così, dove nessuno si cura di governarlo, e l'occhio di Dio era pieno di lacrime. Quella sera lì si sono presentati gli 11. Gli 11 si erano situati il problema, ma vuol dire che la cosa era stata ascoltata sul serio, cioè in preghiera, cioè, ma credetemi, è stata una sera indimenticabile per me. Ma allora noi possiamo prendere Dio? Sì. Perché lui è interessato a te, questa è l'idea. Cioè i profeti hanno questo, allora sono gli uomini presi dal pathos di Dio, e poi nei profeti, e che cosa è la loro funzione? Essere il portavoce della parola, il loro servizio è la parola, non la loro, è la parola di Dio. Loro useranno tutte le loro risorse umane, la loro cultura, quello che è, non tutti sono allo stesso livello e così via, ma quello che preme è la parola. Tant'è vero che se il Signore gli dà loro la parola, loro non parlano. Quando il Signore sta in silenzio, si tace. C'è quel famoso oracolo su Duma. Duma è una un'osi, ma in realtà vuol dire silenzio. E in Isaia 22, no? E in Isaia 21. E dice, a un certo punto, Shomer ma milaila, quelli che di voi non siete passati a ricordare ammazzatori di uccelli, no? Se vanno di là, se uno se lo ricorda il dottor Alzheimer, non lo so tutto di più. Allora, Sentinella, cosa avviene questa notte? Quanto dura la notte? La Sentinella risponde, arriva il mattino ma poi torna la notte. Tornate un'altra volta. Cioè, se Dio non parla, io non posso far finta di inventare storie. Ti dico che non lo so. Torna un'altra volta. Cioè, c'è il silenzio di Dio. I profeti sono a servizio di questa parola, che non è, non sono loro a disporre. Non sono loro a disporre della parola, ma la parola dispone di loro. Vi è chiaro? Tanto è vero che le nostre traduzioni sono spesso: fu rivolta la parola del Signore a Geremia. Achyadavar devan donai alimichau. Fu la parola del Signore, avvenne la parola del Signore su Geremia. Quella che avviene è la parola, non è Geremia. Quelle frasi di fu rivolta, eccetera, eccetera. Sappiate, in ebraico, fu la parola, la stessa cosa per Luca. Quando dice fu la parola del Signore su Giovanni Battista in Luca 3. È l'evento della parola. Vi sono spiegato, i profeti è servito una parola che è l'evento, in vista di che cosa? Tornate alla Torah. Qual era lo scopo di tutta la liberazione e così via? Il Signore li ha liberati per farli diventare suono, per avere un rapporto con loro, per diventare, perché loro possono il suo popolo e lui il loro Dio, per costituire questa alleanza. I profeti sono a servizio dell'alleanza. Lo scopo del loro così è ricostituire l'alleanza che molto spesso è infranta. È un'alleanza che è infranta dal peccato di Israele, quindi dal peccato di Giuda, quello che è. Quindi proprio sono questi messaggeri dell'alleanza. Voi direte, ma Don Patrizio, io ho letto i testi, chi di voi ha letto i testi profetici, mi dirà, ma io la parola alleanza la trovo poche volte nei profeti. È vero. Perché i profeti, la parola alleanza è una parola politica, veniva dal mondo politico, militare, le famose alleanze che c'erano poi, non so, che i re Titi facevano con i loro vassalli, eccetera, eccetera. I profeti preferiscono la parola alleanza equivalente più affettivo. Ad esempio, l'immagine sponsale. Dio lo sposo, il serio la sposa. L'immagine amicale, Dio l'amico. Che noi siamo traditori con l'amicizia. Oppure l'immagine più agricola, il campo, la vigna, amati dal Signore, e Dio è l'agricoltore, il coltivatore. Poi dopo questa metodo farà che riprende questa immagine, passa in tutto nell'antico. Ci sono immagini amorose, aggressive, ma c'è in realtà il tema dell'amore che sta dietro. Ve lo ricordate tutti il canto della vigna, no? Ascivanali di dici a di Dini che bon. Comincia così, sembra di sentire l'uva covalita con la testa, Sì, dopo. Dopo la vigna non ha fatto nulla. E questo è così. Ma in realtà poi è una vigna o una mata? È una vigna, è la mata, poi in realtà la comunità di Giuda di Israele, a cui viene il nome di Gerusalemme, a cui viene detto si aspettava giustizia. Pensate al gioco in ebraico come bello, eh? Si aspettava Sotaka, Sodaka, cioè giustizia, e fine, ed ecco, Sotaka. Si aspettava giustizia, ed ecco, proteste di oppressi. Si aspettava Mishpat, cioè il giudizio, cioè la cosa che tiene in piedi il mondo, Mishpat, e il diritto, no? E Chime, Mishpat. Mishpat, Sodaka. Sembra una piccola cosa, ma c'è stato un imbastardimento, un cambio genetico. E Mishpat, sapete cos'è? La strage. Si aspettava diritto ed ecco strage, si aspettava giustizia ed ecco invece proteste di oppressi. Questa è la mia. Ma sono tutte immagini amorose, immagini dell'alleanza. Lì sono le requisitorie per l'alleanza tradita. Però ovviamente ci sarà poi la promessa dell'alleanza rinnovato addirittura nuovo, no? Fino al grande testo di Geremia 31, o al testo di Ezechiele, sul cuore nuovo, sullo spirito nuovo. Vi sto citando alcuni di questi elementi. Quindi i profeti, gli uomini catturati dallo Spirito di Dio, per far entrare la legge, cioè l'iniziativa di Dio nel presente, per giudicare così il presente del popolo, perché il popolo possa ritrovare le vie di Dio e quindi la verità della sua alleanza. Il profeta non dice una parola sua, ma dice le parole del Signore. E voi direte, in tutto questo, Lo sguardo del profeta è al passato, certo, soprattutto al presente, passato per ricordare quello che Dio ha fatto di bene, il presente per denunciare il male in atto, il futuro è duplice. Se il popolo non si converte, c'è disastro, non si vede il futuro, ma se il popolo torna al Signore, c'è un futuro che si apre, un futuro di speranza. Fino a grandi testi gravosi, vi ricordate il pellegrinaggio al Monte Sio, questi quattro, però quello farebbe, dovremmo fare l'esegesi di questo. Passo al terzo nucleo e poi mi date 5 minuti poi finisco, perché voi lo cercate il resto voi. E sono gli scritti. Negli scritti è un po' la Macedonia. Cioè, li chiamo gli altri scritti, li scritti bene, perché c'è dentro un po' di tutto. Ci sono dei testi più sapienziali, dei testi apocalittici, dei testi a metà tra gli storici apocalittici e sapienziali. Tant'è vero che gli scritti per Israele c'è dentro Giove, c'è dentro Proverbi, c'è dentro Coele, ma ci sono i Salmi, ma ci sono anche il primo e secondo Cronache, Esra e Neemia, c'è anche Daniele, ci sono i famosi cinque rotoli delle feste. Vi ricordate i cinque rotoli delle feste? È bellissimo. Sapete cosa sono i rotoli delle feste? Sono quei libri che si leggono totalmente in una festa, tutto. Sono le famose Megillot. Guardate come sono belle. A Pesach si legge il Cantico dei Cantici, in realtà poi si legge il Cantico dei Cantici, si legge poi alla Shabbat, cioè ogni sabato poi si legge il Cantico, si legge il Cantico. A Pesach. A Pentecoste si legge Ruth, e Shavuot. Alla festa dei più del Tabernacoli c'è un giorno di digiuno in cui si fa la memoria dei grandi sciagure di Israele, e del giorno di digiuno di penitenza, il 9 di Av, in agosto, e questo giorno si leggono le Eka, le Lamentazioni. Il libro delle Lamentazioni, che è il Pentateuco del dolore. Sono cinque lamentazioni, sono meravigliose. Al centro sta la terza, che è di una bellezza assoluta e di una forza incomparabile. Le Lamentazioni. Poi si giunge alla festa dei Tabernacoli, che è la festa della gioia, e che libro si legge? Suggeritelo? Qual è? Il libro della nostra piccola, della nostra gioia, umile gioia, della gioia, eh? Libro di Qual è? Il libro della gioia. Quello che comincia con la vita della vita. E poi a lui, un mese prima di Pasqua, il libro di Esther. Bellissimo, noi come abbiamo fatto Bibbia Verde da un po' di anni con varie iniziative, varie associazioni, compresi protestanti e così via, dedichiamo 2 anni a Esther, se ne vogliono. È una specie di Pasquale molto laica. Di per sé nel testo ebraico, non quello greco, non c'è mai neanche non solo il nome di Dio, ma neanche il nome generico di Dio. Dice, invece il testo greco, che è un libro che ancora Esther è riscritto da ebrei, della zona di Alessandria, hanno reso molto più religioso il testo, molto più apocalittico. Noi usiamo sia quello greco sia quello ebraico, quindi in realtà non sappiamo mai quanti sono i libri della Bibbia, perché aumentano, no? I 73 sono diventati 74, come se andate a vedere, ti ha messo anche il libro di Esther greco e poi quello ebraico, quindi sono diventati 2. Ma va bene, perché un testo non esiste da solo, non esiste anche nelle sue letture e scritture. Questi sono i libri, diciamo, all'interno di questo c'è un nucleo forte che è la sapienza. La sapienza qual è opposta ai giochi? Vi ricordate, io parto dall'idea molto semplice, la sintetizzo in 2 parole. Primo, l'albero della vita è ancora accessibile sì o no? Genesi 3. Pensavano che fosse al centro l'albero della conoscenza del bene e del male, ma al centro stava l'albero della vita, che non era in terra. Ma da quel momento diventa precluso, perché vengono allontanati dal giardino. Allora, domanda, l'albero della vita è accessibile sì o no? Non sento la risposta, io non vado avanti. Secondo Genesi, io vi ho beccato, voi dite certamente dovrà essere il contrario di quello che non mi direi, avete cominciato a mangiare la foglia, allora apprezzo la sagacia vostra. E, attenzione, la sapienza ti dice esattamente questo: se la sapienza è autentica, poi vedremo demone che è autentica, è l'albero della vita, è, guardate a vedere, 3.18, aspettate un attimo, la sapienza è un albero di vita per chi la afferra, chi ad essa si stringe è beato e felice. Bellissimo, ho scelto solo un versetto, ma per dargli via. La sapienza è possibile ricostituire quelle relazioni che si sono infrante a causa del nostro peccato, se si fa quel lavoro serio di comprensione, analisi, discernimento. Attenzione, non fondati solo sulla nostra intelligenza, che è necessaria, ma fondati nel secondo passaggio, il timore di Dio. Principio della sapienza è il timore di Dio, colonna della sapienza è il timore di Dio, fogliame della sapienza è il timore di Dio, frutto della sapienza è il timore di Dio, radici della sapienza è il timore di Dio. Sto citando Siracide 1, ma che non fa che dire esattamente questo. Il timore è la vita, è la fede. Israele nel libro sapienziale dice: è possibile affrontare la vita con fede, utilizzando la nostra intelligenza, la nostra tradizione, anche la libertà di criticarla, perché i disapprezzati sono anche molto critici, possono anche rimettere in discussione i dogmi che hanno ricevuto dal passato, ma tutto comunque riletto e rifondato nel timore di Dio. L'idea di fondo è possibile ritrovare un senso buono della vita e vivere un'esperienza di gioia e di felicità in questa vita. Se si segue la via della sapienza, la quale sua volta è fondata nel timore di Dio. Poi dopo c'è tutto un lavoro che si tiene tutt'anno. E allora, vi ricordate la Torah? La Torah si ricapitolava, dove era la sintesi, dove trovate il sommario delle cose importanti? Nel Deuteronomio. La sapienza, i profeti non ve l'ho detto, ma se volete trovare il nucleo più forte della profezia, lo troverete nel secondo Isaia, quello consolate, consolate il mio popolo, gridate a Gerusalemme, quella roba lì, nel secondo Isaia, trovate il nucleo dove la profezia riflette su se stessa. Nella sapienza lo troverete nei libri dei Proverbi, i primi 9 capitoli, si riflette su che cosa è la sapienza. E si giungerà a dire che la sapienza è creatrice, la creazione, la sapienza è liberatrice, la sapienza è profetica. Cioè sono tutte le figure che Israele ha sperimentato. Va bene? E dà senso alla vita. Questo mi sembra interessante. Io chiuderei qui, dopo vi lascio solo leggere voi, per curiosità, la scritta. Cioè questi tre insieme. La legge, la profezia e la sapienza dialogando tra di loro danno origine all'apocalittica. L'apocalittica non pensate, vuol dire quello che sta succedendo, non so come c'è il Tamar adesso e via, ma è questa prospettiva che guarda il compimento, la fine. L'apocalittica, soprattutto quella non canonica, è preoccupata di stabilire l'inizio per capire la fine. Quella canonica, l'inizio ci è dato dalla legge di Mosè, è già lì. La fine la possiamo intuire guardando verso il futuro, illuminati dalla parola. Pensate, per esempio, Daniele. Quando vede la storia come il luogo dove si succedono questi mostri, vi ricordate i mostri che salgono uno peggio dell'altro, crudeli e tremendi e orrendi? Quei mostri non sono animali, sono creature fra gli uomini, sono le nostre porcate, chiamiamoli nazismo, chiamiamoli tutto quello che volete, pensate quanti mostri abbiamo fabbricato nella storia, anche oggi, e purtroppo lo faranno anche domani, e invece dall'altra parte arriva come un figlio d'uomo. Lui il potere, questi mostri vogliono il potere, vogliono il potere, vogliono il potere. Lui non il potere, non lo vuole, lo accoglie, gli viene dato. Non l'ha rubato come fanno Adamo ed Eva. E allora il suo regno è eterno. Gli viene dato onore, potenza, gloria, per sempre. Come figlio d'uomo, cioè è il luogo, la storia dell'incontro tra le due realtà. Qual è quella che avrà l'ultima parola? I mostri che salgono dall'abisso o il come figlio d'uomo? Qui il Nuovo Testamento ci aiuta moltissimo, perché il Nuovo Testamento valorizza molto della corrente dell'Antico Testamento l'apocalittica. E certo, il Nuovo Testamento
ma senza inquietare solo i discorsi apocalittici di Gesù. Voi siete in avvento e state già leggendo quelli adesso? Da 15 giorni. E noi tra poco cominciamo domenica con l'apocalittica. Però è interessante, eh? È questo sguardo sulla fine, sul compimento. Questo fa l'apocalittica. Però vi invito poi a leggere quello che vi ho dato, appuntato, e magari io ho elaborato un po'. Vedete che questa visione della Bibbia che ci viene da Israele non è incompatibile con la nostra lettura cristologica, ma anzi la rende ancora più concreta, come del resto suggeriscono i Vangeli, che Gesù si confrontava con Mosè, con i profeti, con i salmi, cioè con la Torah, con i profeti, con gli scritti. Ma non tanto solo i libri, ma anche le tradizioni di lettura della fede. E concluderei leggendovi questo testo.
È bello ascoltare una persona che si cerca di trovare.
Speriamo che sia vero, ma non sempre è vero. Però sentite. Sentite un attimo solo questo, Quando lo appuntate mentalmente, è Geremia 18:18. Questo versetto ve lo do come sintetico, finale. Dissero, venite, tramiamo insidie contro Geremia. Perché la Torah non verrà meno i Kohanim, la legge non verrà meno i sacerdoti. Né il consiglio ai saggi, l'esà agli Achamim, né la parola, l'oracolo, ai profeti, né il Neuma ai profeti. Questo è bellissimo. Allora, l'oracolo non viene dai profeti, la parola, il consiglio vuol dire la decisione, la capacità di analisi ai saggi, e la Torah ai sacerdoti. Vedete che sono quei tre cerchi che vi ho detto, no? Questi erano gli avversari di Geremia che dicevano, noi la rivelazione la conosciamo, ha tre fonti per noi, alla fonte della legge, custodita dai sacerdoti, alla fonte della sapienza, a cui sono dedicati i nostri scrivi, alla fonte della profezia, che ovviamente loro non ritenevano fosse di Geremia, invece Geremia era più profeta dei loro falsi profeti. Però è interessante che in nome della verità di Dio vorrebbero condannare uno che invece la verità di Dio la vive fino ad essere il profeta perseguitato. Bene, sia lodato Gesù Cristo. Per cominciare a leggere la scrittura.
La voglia.
La
voglia.
Ci deve essere la voglia di leggere, certo.
Sempre. Io solo un breve commento, perché innanzitutto volevo ringraziare per queste due serate, perché sono state personalmente illuminanti sia per il cuore che per la mente. Come diceva lei all'inizio, dovrebbe essere l'inizio di un percorso di portamento della parola. Sinceramente provo anche un senso di timore, non di paura, ma di timore, di inadeguatezza di fronte alla bellezza, all'umanità, all'attualità profonda della parola di Dio. Penso che come comunità dovremmo così riprometterci come messaggio da portarci a casa, di cercare di valorizzare sempre di più le tante occasioni che già ci vengono date di approfondimento e di avvicinamento alla parola di Dio, anche per un confronto con comunità sulla parola di Dio.
Era quello che dicevo la volta scorsa, è una possibilità grande che dà la comunità, l'incontro sulla parola, senza che noi pensiamo a diventare protestanti, perché io vengo spesso accusato di quella storia che poi sono incaricato al mio vescovo di frequentare gli ambienti evangelici, vengo accusato di essere protestante, poi vai dagli altri, sei troppo cattolico e così via. Allora, non importa, quello che lei dice è verissimo, però il senso di adeguatezza bisogna sempre averlo, ma non per bloccarci, per rimanere umili. Cioè, rimane vero quell'esperienza di Giacobbe che diceva il Signore era qui quando si sveglia, ma io non lo sapevo. Cioè la parola di Dio è così ricca che noi possiamo anche aggirarci degli anni senza capire perché è ricca, non la vediamo. Poi un giorno, per una giorno o per l'altro, qualche volta aiutato, qualche volta anche da soli e così via, cogliamo una luce fortissima. Non è che poi basta una parola, eh?
Vedete, io vi lascio con una mia esperienza, non è successo una volta. Era il 1987, che mi indovina. 1987 mi trovavo a Gerusalemme, che uno dei viaggi a Gerusalemme. Quella volta arrivo con un mio compagno di messa. E stavamo, era mattino presto, 1 gennaio del 1987, una bellissima mattinata, verso il 6 qualche cosa, c'era già la luce, e si camminava, e camminavamo nel quartiere ebraico, che era aperto da non molto. Di aver lavorato così. Io ricordo che il mio compagno mi dice: eh sì, queste pietre sono un po' anche nostre, sai, siamo anche noi, siamo divenuti figli di Abramo. E io a un certo punto dico: eh sì, arriveranno da Oriente e da Occidente e siederanno alla mensa di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Una frase che avevo. Io in quel momento non potevo più vivere. Ho passato la giornata da stordito. Guarda che io non ho queste esperienze, mai avuto, cioè voglio dire, ne ripetute. Mi sono dovuto andare a letto la sera e ho detto: Signore, io ho giornata così, ma voglio più. Cioè era tale la verità di questa, cioè ti rendi conto cosa vuol dire essere ammesso alla mensa di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Cosa c'è di grazia in tutto ciò? Tu che sei un goy, che vieni da lontano e vieni ammesso appunto e diventi eredi di questo, per me fu un senso di attraverso quella parola, quello che ti raggiunge una parola mi toglieva il respiro. Guardate che ne vedevo del niente, cioè voglio dire, non è che poi ho forme psichiatriche particolari, ma le avrò, ma non sono note. E molti di voi fanno esperienza simile, c'è una parola su Dio che vi raggiunge. E quella parola vi tocca, guardate che a volte vi accompagna per mesi, per anni, e diventa una parola che diventa guida della vostra vita. Peraltro, i rabbini dicevano che il senso della vita è trovare quella parola in cui vivere e poi morire, cioè quella parola di Dio, che può essere mezzo versetto, può essere una parola sola, può essere la Adonai Echad, e in Gesù.
Tutte le esperienze sono belle.
Dipende quanto.
Lascio finire quello che penso. Tutte le esperienze sono belle, vere e profonde quando vengono dal Signore. Tutte le esperienze, tutte, ha capito? Tutte.
Se vengono dal Signore, sì.
Tutte.
Se vengono dal Signore, certamente.
Tutte.
Ecco, quel tutto è un po' dell'autologistico, ma comunque.
Tutte le esperienze.
Ecco, signora, lei ha i suoi vissuti trascorsi, io non li conosco, quindi parla per sé.
Mi è molto chiaro adesso perché il Bragnese sente il popolo protetto. Perché ha questo senso forte di popolo protetto.
Sa che molti di Israele non sono neanche credenti, molti sono agnostici.
Quelli che sono credenti si sentono.
Sì, sì, vivono l'elezione. Ma la cosa più interessante, io l'ho notata all'elezione su quegli ebrei che sono, li chiamo ebrei o giudei, che sono cristiani, tu dici sono, e tu ti rendi conto che condividono la fede in Cristo come te. Vivono le povertà, le ricchezze della Chiesa come te, quindi non così via, ma veramente credo, Don Claudio, a loro il Signore concede di toccare alcune cose che a noi voi non è dato di toccare. Nessuno. Che non c'entra, non pensate conoscere di più o di meno. E alcune cose a loro il Signore ha dato di toccare, perché sono loro. E questo lo avverti soprattutto, sai, l'ebreo che non crede in Cristo, senti che vive la sua esperienza ebraica, però è il motivo per cui tu ti interessi a lui, è il Cristo alla fin fine, perché chi ci ha dato le scritture? Noi le abbiamo attraverso Cristo, se rinuncio a Cristo rinuncio anche alle scritture, diventano solo un grande testo di cultura, ma non ho niente di più. Quando tu sei con qualche fratello o sorella, appunto, che sono molti, ma che vengono da Israele e sono cristiani, magari anche cattolici, così succede, non sono tanti, ma ci sono, credetevi, Signore, datele, ti rendi conto che sentono loro No, c'è una cosa loro, è solo loro. Appartiene a loro, sono il popolo della nazione. È quello che Paolo dice. Loro sono le alleanze, loro sono i profeti, loro i patriarchi. Le alleanze non sono revocate. Cioè Israele non è rifiutato, Secondo la lettera dei Romani Israele non è rifiutato, assolutamente. Noi invece abbiamo conosciuto una teologia della sostituzione, in questo va detto che noi cattolici evangelici siamo stati per secoli unitissimi nei pregiudizi anti-ebraici. Avevamo un'unità che se si fosse giocata su quello, altro che il comunismo, cioè abbiamo raccontato di tutti i colori, perché era la teologia della sostituzione. I nostri, Lutero compreso e altri, cioè voglio dire, cominciando da questi luoghi comuni, che invece adesso il Concilio veramente ci ha obbligato a togliere questi occhiali. E sapete come iniziò questo? Quando Jules Isaac, accademico di Francia, unico sopravvissuto della sua famiglia alle stragi naziste, allo sterminio nazista, chiese di essere ricevuto da Papa Giovanni, Jules Isaac. Lui conosceva abbastanza la Vigiani, la Vigiani, che adesso è stata rapidissima, e insomma sono riusciti a ottenere un'udienza in Vaticano con Papa Giovanni. Questo vecchietto, perché era Papa Giovanni, ma vecchietto alla fine, lo fa entrare nel suo appartamento, lo fa sedere su questo divano, e così parlano, quello gli consegna questo testo che appunto diceva i luoghi comuni, cioè i pregiudizi che dobbiamo stare attenti a continuare a portare avanti, perché favoriscono poi forme di antisemitismo senza volerle, non è che sono. E lui, Papa Giovanni, disse: no, questa è una cosa troppo seria, va affrontata come concilio, cioè non basta la dichiarazione del Papa. E allora affidò questo e divenne questa roba qui l'inizio di quello che doveva essere, e poi diventò la nostra etate, il documento sulle religioni, e il quarto capitolo, il più ampio, quello su Israele. Oggi noi lo scorporeremo di nuovo, oggi faremo un lavoro di questo tipo, scorporiamo i primi capitoli, i primi tre, da quello con Israele, che è un altro statuto, perché per noi non è un'altra religione, sono le nostre radici, e quindi sono altre cose. Però questo è iniziato in questo modo, non ci sa che Papa Giovanni è stato così. E questo è di arricchimento reciproco per tutti noi. Bene, io vi auguro una buona notte. Ah, beh,
dovresti tornare alla cosa.
Gaudenzio, non Fulgenzio,
Che viviamo davvero una bella età, perché riusciamo a intuire, a conoscere un po' tutte queste cose che anni fa non c'era dato, che conoscevo. Quando studiavo io la Bibbia, avevamo tutta un'altra presentazione della Bibbia, per cui dico che bello, ma ce la mettiamo dei nostri tempi, che sono tempi di decadenza, di crisi.
Sono tempi difficili, ma anche belli.
Però abbiamo la possibilità di conoscere queste cose che non era dato di conoscere il Concilio, ma di conoscere quel periodo. Io ho fatto la teologia a
Concilio. Che pure voi, avuto pure gagliati?
Cioè.
Che pure gagliati era gagliati, cioè sì, eravate avanti mille miglia rispetto agli altri.
Era avanti tantissimo, però la discussione sulla Torah, sul Deuteronomio, era come fa a essere un libro di Mosè se può essere scritto dopo, no? I gagliati chiaramente l'ho superato quel problema, però doveva darci una risposta, doveva. In realtà adesso affrontiamo problemi molto più ricchi.
Molto più ricchi, sì, nel modo molto diverso.
Però io non era certamente il più grande studiare di adesso.
Però sapete che Gaudiati fu davvero antesignano anche in questo, perché quando lui ha fatto la sua tesi sull'esodo, ha affrontato l'esodo superando tutti questi problemi storico-critici, cercando di vedere la struttura letteraria del libro dell'esodo. Quindi era già uno sguardo molto più avanti. Certo, ma poi l'ho situato nel suo periodo. Ma io ho scritto alcune cose che adesso mi ripeto, oggi avete scritto. E poi, grazie a Dio, non sono così importanti. Ma dico, invece la cosa peggiore è successa. Sto facendo un articolo da pubblicato su culto e cultura dell'Antico Testamento.
E mi ricordo che c'è la signora che mi aiuta un po', io ho detto sotto una fretta, ho detto a lei scriverlo. E al tempio si sacrificavano bovini e ovini, poi guardando lei dico asini. Ovviamente lei ha scritto asini. Bovini, ovini e asini. Io ho riletto tutto come punto, io l'ho guardato perché non c'ho neanche malato, c'è ovino e bovini. Quando mi arriva lo stampato, pubblicato, al tempio si sacrificavano bovini, ovini e asini. Cioè, di qui qualche decennio ci sarà uno che dirà, ma chissà che informazione avrà avuto. Invece è stato quasi anche mia adesso. Io ce lo ricordo, quando l'ho visto per tutto come un sudore. Ma dico, ma Ida, ecco tu hai detto, signore. Ti sacrificavano te. Ecco, questo è quello che succede quando si fa lo spiritoso con la vita. Buonanotte.